6 di sera magazine.
Buonasera e bentrovati al microfono Angelica Arbasini. Nella puntata di oggi ospitiamo l'artista, architetto e designer italiano Luigi Serafini, famoso per le sue opere stranianti e misteriose. Tra queste c'è il Codex Serafinianus, considerato il libro più strano del mondo. Un'enciclopedia visiva di oltre 1000 disegni e immagini fantastiche, dove flora, fauna, oggetti e macchine si compongono e si scompongono secondo l'ispirazione dell'artista. Insieme alle bizzarre immagini ci sono anche descrizioni indecifrabili in un alfabeto sconosciuto. Luigi Serafini realizza il Codex tra il 1976 e il 1978, dopo anni trascorsi a girovagare per il mondo, negli Stati Uniti, in Africa e in Asia, zaino in spalla e pochi soldi in tasca. L'opera è stata pubblicata nel 1981 da Franco Maria Ricci, il più sofisticato e folle tra gli editori italiani dell'epoca. Di questo lavoro hanno scritto molti intellettuali, artisti e scrittori, tra cui Italo Calvino, il critico letterario Roland Barthes e il regista americano Tim Burton. E dunque diamo il benvenuto a Luigi Serafini. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Ci racconta un po' la genesi del Codex, come è nata quest'opera, come le è arrivata quest'idea?
È arrivata, cioè è nata, è stata prodotta da tutta una serie di eventi che si sono verificati da un certo punto in poi. È una vita, insomma, che genera poi
certo.
Gli eventi e in particolare un'opera artistica che è un po' una sintesi di tutto quello che uno ha vissuto in quel momento e anche prima e chissà fino a quando prima, insomma. Cioè, vabbè, insomma, io ho immaginato che, diciamo, il motore proprio, diciamo, dell'opera sia stato un viaggio che ho fatto nel 1971 attraverso gli Stati Uniti. Un viaggio in autostop con sacco a pelo, come si usava all'epoca, che fu fatto così come allora si diceva on the road, ma in modo anche inaspettato, perché ero andato, io studiavo architettura, ero andato appunto in America, a New York in particolare, perché volevo così fare un'esperienza negli studi newyorkesi, eccetera, insomma, i grandi miti dell'architettura americana, eccetera. Però il 71 fu un anno un po' complicato perché negli studi non prendevano più gli studenti per ragioni, insomma, anche economiche all'epoca, insomma, c'erano cambiamenti di politica monetaria in America, quindi c'era tutto un momento, insomma, come dire, di tensione. Gli studi di architettura in quel momento non prendevano studenti per gli stage estivi come era solito, e quindi andai a Chicago anche perché avevo veramente pochi dollari in tasca, trovai un lavoro in un museo di storia naturale, dipingere foglie eccetera eccetera, e poi da lì cominciò un viaggio proprio perché entrai dentro quei 70-80 milioni di giovani che in America in quel momento stavano diventando adulti e che si muovevano da una parte all'altra degli States con un'energia incredibile, portando notizie di concerti, di libri. Quindi questo viaggio, insomma, fu per me un cambiamento assoluto, insomma, di visioni, di prospettive. Quindi quando tornai cominciai a fare i disegni, quelli che poi sarebbero diventati le tavole del Codex. Molti amici mi chiedevano, ma perché non fai una mostra o perché non li fai vedere una galleria, eccetera. No, perché io volevo assolutamente fare un libro, cioè volevo mettere, oggi diremmo, in rete le mie immagini, le mie emozioni, le mie visioni, eccetera, eccetera. Come ho spesso detto, è quello che oggi facciamo con i blog normalmente, insomma. Ma allora l'unica rete disponibile era quella editoriale. Però evidentemente l'esperienza americana è stata così forte e c'era nell'aria questo sentimento, insomma, di condivisione, no? Da me era stato molto, come dire, assorbito, introiettato. Per cui, insomma, com'è, lavorai sul libro senza avere ancora la possibilità di un editore. E poi, insomma, successero tutta una serie di cose, per cui venni in contatto con Franco Maria Ricci e
Ecco.
cominciò la storia.
Ecco, il volume è stato un grande successo e ha avuto 8 edizioni. L'ultima è della casa editrice Rizzoli, ma come avvenne la prima pubblicazione del Codex da parte di Franco Maria Ricci nell'81? Franco Maria Ricci, che ricordiamolo, lui è stato editore italiano di libri d'arte e anche designer.
Ma dunque, intanto due parole su Franco Maria Ricci. È stato, secondo me, l'ultimo grande editore, nel senso che esistono le case editrici, ma lui era l'editore. E l'incontro con Ricci fu assolutamente casuale, nel senso che casuale, da me voluto, ovviamente, perché avendo ormai accumulato un certo numero di tavole, eccetera, cominciavo a preoccuparmi per una possibile edizione, cosa che era assai difficile perché il libro era, appunto, non aveva una, non era leggibile, insomma, e quindi fu rifiutato praticamente da tutti gli editori a cui lo proposi, eccetto il caso di Franco Maria Ricci, che tra l'altro in quel periodo frequentava Borges, che dirigeva una sua collana, e quindi fu l'unico che prese a cuore questo mio progetto, insomma, un libro che non si poteva leggere e che fosse, diciamo, che seguisse proprio il percorso editoriale, cioè quindi non un museo, non una galleria, non eccetera, eccetera, ma proprio le librerie, e quindi un percorso dei libri, ecco, insomma, non il percorso, tra virgolette, delle opere d'arte.
Ecco, ma quanto è importante per lei la parola rispetto all'immagine o l'immagine rispetto alla parola? Perché ci sono entrambi gli elementi.
Dunque, allora, se noi parliamo in termini visivi, la parola viene rappresentata dalla scrittura, quindi dovremmo dire qual è il problema tra scrittura e immagine. E scrittura e immagine sono separate, diciamo, nella cultura occidentale o nell'arte occidentale, mentre nell'arte orientale in qualche modo sono quasi equivalenti, si potrebbe dire. Quindi immaginiamo opere cinesi del 1400, 1500, meravigliosi paesaggi, eccetera, in cui c'è sempre un elemento di scrittura, come se scrivere e disegnare, insomma, fossero in fondo la stessa cosa. Nell'arte orientale c'è questa perfetta e tranquilla coesistenza, cosa che poi ha generato in Giappone l'ukiyo-e, eccetera, che ha generato quello che, diciamo, gli antenati dei fumetti, ecco, per dire, noi oggi possiamo dire che i fumetti discendono da quel pensiero lì, insomma, in cui abbiamo immagine e scritto, quindi la parola che si fa leggere, insomma, ecco.
Ci fermiamo un attimo, il tempo di un disco, e poi torniamo con il nostro ospite. Shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, "My God, they've killed them all." Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying dead as Patty C, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Petty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in the hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Just the way things go. If you
black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Excuse me, I'm looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Thinking like the playboy with the law. Think it might have been that fighter that you saw running at night. Don't forget that you are one. I'm really not sure. The cop said a poor boy like you can use a break. We've got you for the motel job and you're talking to your friend Bellow. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail, but then they took him to the jailhouse, where they tried to turn a man.
Siamo in compagnia di Luigi Serafini, artista poliedrico, disegnatore, architetto, designer, autore del celebre Codex Serafinianus, un'enciclopedia visiva di un mondo sconosciuto, scritta in una lingua sconosciuta, che è diventato un oggetto di culto in tutto il mondo e ha affascinato una generazione di artisti, lettori e critici, generando lunghi dibattiti sui suoi significati e sulla sua origine. Tra le numerose opere di Serafini c'è anche Altalene senza frontiere, un'installazione temporanea realizzata nel 2008 a Castasegna, sul confine tra Italia e Svizzera, per la manifestazione Arte Bregaglia. Inoltre nel 1990 Luigi Serafini viene chiamato dal regista Federico Fellini per la realizzazione della locandina del film La voce della luna. Ecco, com'è nata questa collaborazione?
Ma la collaborazione nacque intorno naturalmente a un libro che era il Poema dei lunatici, che appena uscito io regalai a Federico, che frequentavo all'epoca. Quel libro mi sembrava proprio scritto per lui, insomma. E allora dopo un anno e mezzo così circa Federico mi cercò chiedendomi di fare una locandina, eccetera, perché i produttori volevano prevendere il film in questo mercato, l'American Film Market a Los Angeles, dove si fanno appunto contratti, ci sono compravendite di questo genere. Insomma, come tutti sapevano, i film di Fellini erano imprevedibili da un punto di vista di budget, perché erano basati, come dire, all'impronta, sul sogno, su quello che Federico pensava, magari che aveva pensato la notte prima. Insomma, quindi all'epoca i produttori pensarono che forse era meglio, insomma, in qualche modo cercare di mettersi ai ripari, no? E quindi inventai questa immagine che poi piacque molto a Federico, e che lui che pesca la luna sull'Adriatico, perché poi chi conosce il mare Adriatico sa che, insomma, la luna si vede sorgere all'orizzonte. Questa cosa gli piacque, perché anch'io sono un po' adriatico, e quindi abbiamo questo comune denominatore. E poi questa scena della locandina diventò un cameo dentro il film, appunto, La voce della luna, dove si vede un casale emiliano romagnolo, dove, insomma, dei contadini, non si sa come, avevano catturato la luna, quindi se la luna, e quindi arrivano le autorità, eccetera eccetera, proprio per vedere questo stranissimo fenomeno, ecco.
E invece nel luglio del 2008, nell'ambito di Arte Bregaglia, lei, Serafini, realizza l'installazione Altalene senza frontiere sul confine italo-svizzero. La struttura permetteva di dondolarsi fra le due nazioni, tra Italia e Svizzera. E ci parla invece di quest'opera.
Ma questa fu una cosa meravigliosa, un'avventura veramente, veramente incredibile, perché fui invitato in Val Bregaglia insieme ad altri artisti di mezza Europa, e ricordo che ci portarono in giro con un pulmino gli organizzatori per vedere località della valle, insomma, dove poi eventualmente fare installazioni, eccetera eccetera. E così, mentre scendevamo a valle, a un certo punto ci trovavamo di fronte a una cosa strana, cioè una cancellata che divideva praticamente le due comunità frontaliere di Villa di Chiavenna e Cassasegna, una cancellata chiusa, e quindi gli abitanti dei due paesi frontalieri dovevano scendere a valle e risalire per andare dall'altra parte, cosa che, insomma, lì tutti si conoscevano, probabilmente erano anche parenti, eccetera, per cui dicevano tra loro che andiamo a prendere il pane in Svizzera e il caffè in Italia, no? Per cui c'era questo gioco. Allora, quando vidi questa cosa, cioè, non mi sembrava assurdo, mi sembrava una sorta di muro di Berlino, non so come dire, e quindi pensai a un'opera che potesse in qualche modo mettere in crisi questa cosa, e in modo anche, come, ironico, divertente, e pensai proprio a un'altalena che fu costruita dalla parte in Svizzera e che era proprio a ridosso di questa cancellata. E questa opera, insomma, in qualche modo si fece notare, se ne parlò, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto, insomma, prima cosa si riuscì a aprire questa porticina che aveva la catena, e quindi gli abitanti poterono cominciare a ritornare nelle loro abitudini, insomma, e poi dopo la cancellata fu demolita. E quindi fu molto interessante anche, diciamo, ragionare sull'idea del confine e della frontiera, che non sono sinonimi, tra l'altro, quindi, ma si aprirebbe un discorso molto lungo. Aggiungo solo una cosa, che sì, un'altalena sulla frontiera qualche anno fa fu costruita sulla frontiera tra Messico e Stati Uniti, dove erano state costruite delle enormi cancellate, e degli architetti americani costruirono un'altalena, diciamo che è quella che credo che in svizzero italiano si dice bilzo balzo, che è questa altalena, che in italiano non esiste la parola, per cui esiste solo altalena, non esiste la differenza tra, appunto, altalena swing e bilzo balzo. Comunque loro, questi architetti americani, costruirono questa altalena, questo bilzo balzo, diciamo, e i bambini messicani e i bambini statunitensi potevano giocare sulla stessa altalena, però io avevo fatto l'altalena un po' prima, ecco, insomma.
Eh sì, lei l'ha fatta, lei l'aveva anticipata. Luigi Serafini, a quale tendenza o movimento artistico si sente di appartenere? O c'è un movimento o un artista che l'ha particolarmente ispirata?
Allora, posso dire una parola per tutte, il surrealismo, che è sicuramente un cambiamento di paradigma, eccetera, che ha coinvolto tutta l'arte occidentale, e io ritengo che tutto quello che ancora facciamo sia, diciamo, legato a quel cambiamento di paradigma del secolo scorso. C'è un libro che si chiama L'arte magica, La Magique, di Breton, che André Breton, che insomma è un po' il profeta, il filosofo, il portavoce, il maestro, eccetera, eccetera, che appunto propone una visione dell'arte da un punto di vista surrealista, se si può dire così, e della storia dell'arte. E quindi si fanno delle interessanti scoperte, insomma, per cui il collegamento non è più con Magritte, o diciamo come recuperare tracce di arte fantastica fin da sempre, fin dalle grotte di Lascaux, e questa è la cosa meravigliosa, è come dire, come scoprire un filo che così si dipana nei secoli e nei millenni, insomma, qui l'elemento fantastico, diciamo così, è sempre presente. Quello poi è il mio riferimento. Ho usato la parola surrealismo tanto per così, per semplificare. Ed è lì che parte la fantasia, ecco.
Grazie all'artista Luigi Serafini per essere stato nostro ospite e per averci svelato e raccontato la genesi delle sue opere e del suo stile. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. 6 di Sera Magazine torna sabato prossimo. Grazie per averci seguiti. Da Angelica Arbasini l'augurio di un'ottima settimana.